Vi riporterò alcune mie lunghe riflessioni su un tema su cui sono stato costretto a tornare da persone che ho incontrato, anche dal fatto che la vita è quello che è. Il titolo è: Dio è veramente buono? È una domanda, non è un'affermazione. Quindi io qui, insieme a voi, chiedo a me, chiedo a noi, ma sto Dio è buono o no? Sì, certo, lo sappiamo che Dio è buono, almeno così ci hanno insegnato. Ma ne siamo così sicuri? E secondo me è una domanda la cui risposta non è così ovvia come sembra. O almeno l'argomentazione della risposta, come la spieghiamo. È una domanda che si sono posti in molti. E non parlo di atei, pagani, parlo di fratelli e sorelle che ricordiamo come persone che hanno avuto un impatto importante nella storia della Chiesa. Uno di questi, poi vi dirò chi è, uno di questi, ripeto, non sono parole mie, ma parole di un teologo, dice, riflette e dice, e intanto, dov'è Dio? Di tutti i sintomi, questo è uno dei più inquietanti. Quando sei felice, così felice che non avverti il bisogno di Lui, così felice che sei tentato di sentire le sue richieste come un'interruzione, se ti rivolgi a lui per ringraziarlo e lodarlo, viene accolto, almeno questa è l'impressione che hai, a braccia aperte. Ma vai da lui quando il tuo bisogno è disperato, quando ogni altro aiuto è vano, e cosa trovi? Una porta sbattuta in faccia e il rumore di un doppio chiavistello all'interno. Poi il silenzio. Perché il suo imperio è così presente nella prosperità e il suo soccorso così totalmente assente nella tribolazione. Mi hanno ricordato che la stessa cosa sembra essere accaduta a Cristo. Perché mi hai abbandonato? Lo so. Questo la rende più facile da capire? Non sono in pericolo di smettere di credere in Dio, ma mi chiedo, è questa dunque, al di là di ogni illusione, la vera realtà di Dio? Una porta chiusa nel momento del bisogno, un no alle nostre preghiere? Parlatemi della verità della religione e ascolterò con gioia. Parlatemi del dovere della religione e ascolterò con umiltà. Ma non venite a parlarmi della consolazione della religione o sospetterò che non capite niente. Se la bontà di Dio è in contraddizione con le sofferenze che ci vengono inflitte, se Dio non vuole che soffriamo, allora, o Dio non è buono, o Dio non esiste. Perché nell'unica vita che conosciamo, Egli ci fa soffrire al di là delle nostre paure più terribili e ogni nostra capacità immaginativa. Prima o poi dovrò affrontare la domanda in parole semplici. A parte i nostri disperati desideri, che ragioni abbiamo di credere che Dio, qualunque sia il metodo di giudizio, sia buono? Tutte le prove sembrano indicare il contrario. E ripeto, non sono parole di un ateo, sono parole di C.S. Lewis. Narnia, L'ira di un dolore. Un uomo ateo che dopo aver frequentato per lavoro, amicizia, Tolkien e altri si convertì. E scrisse la sua biografia in Sorpreso dalla gioia. Poi andando avanti con gli anni si è sposato, dopo 3 anni la moglie muore. E questi qua, questo libretto, L'ira di un dolore, è i suoi taccuini, i suoi appunti in questo periodo. E ripeto, ha scritto colui che ha scritto la mano nuda di Dio, ha scritto quello che ha scritto il cristianesimo così com'è, insomma, un teologo profondo. E quindi la domanda non è così campata in aria, secondo me. Dobbiamo ammettere che non è facile dire sì, Dio è buono. Anzi, spesso diciamo sì perché più o meno ci crediamo, ma spiegarlo diventa difficile. E si sa che io sono uno a cui piace smontare i luoghi comuni, mi piace fare un po' di polemica, ma credo che dobbiamo guardarci dentro e vedere cosa veramente chiediamo, crediamo in relazione a questa cosa, a questa domanda. Perché anche quando non parliamo, e soprattutto quando non parliamo, comunichiamo quello che pensiamo veramente di Dio. Ma non solo, perché a volte diciamo Dio è buono, vero, forse, convertiti e tutto andrà bene, convertiti perché Dio ti ama, sì, vero, ma dillo a chi sta soffrendo. Come si risponde ad umili a sofferenze? Vedete, io ho la fortuna, almeno per me tale, di passare parecchio tempo con giovani adolescenti. E in particolare gli adolescenti sono ancora un po' liberi da certi schemi, più degli altri probabilmente, e quindi se si fidano ti dicono ancora cosa pensano. E sono in quella fase, almeno quelli cresciuti in chiesa, in cui devono dire sì o no a quello che gli abbiamo insegnato. E queste domande se le fanno e me le fanno. E a Capodanno stavamo riflettendo con Gianni, lui parlava delle beatitudini, anche io poi mi sono preso un gruppo di ragazzini e io devo spiegare che insomma che è beato essere felici, insomma, che le beatitudini sono anche una ricetta per comunque essere felici secondo il pensiero di Dio. A questo punto una ragazzina, la cui vita non è stata per niente semplice, il futuro prossimo, dei prossimi anni, sembra addirittura peggio di quello che ha vissuto fino adesso, mi chiede, ma se Dio mi vuole felice, perché soffro? Perché mi capitano cose che mi fanno star male? È chiaro che il termine felice è molto vago, eh? Cioè per mio figlio è felice quando la scuola è chiusa, quindi adesso non stiamo a scendere in questi dettagli. Però fermiamoci alla domanda che questa ragazzina mi ha fatto, e che poteva farmi sua sorella, che poteva farmi un'altra ragazzina, eccetera, eccetera. Se Dio mi vuole felice, se è buono, perché capitano cose per cui sto male? A livello teorico, la persecuzione possiamo accettarla, e poi vediamo qualcos'altro a riguardo. E siamo anche disposti ad accettare il fatto che paghiamo per i nostri errori. Sbaglio, pago. Vado veloce, prendo il Velox, pago la multa. Fin qua. Ma quando sbagliano gli altri? Quando sono vittima di errori altrui? Di peccati altrui? Perché Dio non interviene e non lo evita? Queste sono domande che chi lavora nella consulenza, nell'aiutare vittime di abusi, si trova a sentire. Però possiamo rispondere come Lewis fece in un altro libro, dice, beh, il problema della sofferenza, il libro di Lewis, e dice, Dio non è responsabile per il peccato dell'uomo, questo è anche vero. Ma quando è Dio la causa del male, e lo ripeto, quando è Dio che mi fa soffrire, perché Lewis dice solo, dice questo, è Dio che mi ha fatto soffrire, è Dio che mi ha tolto mia moglie. E 9 anni fa riflettevo su un argomento abbastanza simile, sempre sulla bontà di Dio, e mi sono soffermato sulla morte di mio amico, certo Marco Urbuschi, che probabilmente voi non ricorderete, mio amico e collega e missionario in OM, nacque con una grave malformazione cardiaca, vivo per miracolo, gli hanno fatto da piccolo intervento che è riuscito in pochissimi casi, cresce, si sposa, si converte, ha 2 figli, e quando il figlio più piccolo aveva pochi mesi, la più grande aveva 5-6 anni, deve essere sottoposto a un secondo intervento chirurgico, molto meno invasivo del primo, però se non lo faceva sarebbe morto. Passa, la faccio breve, insomma, tutto va bene, varie complicazioni, supera tutte le complicazioni, miracolosamente, poi siccome era parecchio tempo che era incosciente, l'hanno intubato, intubandolo si graffia, cosa abbastanza normale, siccome aveva problemi cardiaci, prendeva anticoagulanti e muore per emorragia interna. Vuol dire, e c'è stati giorni per queste cose qua. E all'epoca mi chiesi, cosa risponderò a sua figlia Camilla quando mi chiederà perché Dio mi ha portato via mio padre? Perché così è stato, Dio gli ha portato via. L'anno scorso ho rivisto Camilla, ci siamo visti più volte, e quest'anno me l'ha chiesto, mi fa, Simone, devo parlarti, parlami. E mi ha chiesto, perché papà è morto? Perché Dio se l'è preso? E sapete cosa ho risposto? Non lo so. Perché non lo so? Come posso capire queste cose? E poi gli ho chiesto, senti un po', ma perché tu continui a seguire Dio? Lei mi ha risposto, non lo so. E va bene così, secondo me. Perché non lo so, la risposta che abbiamo, va bene, non lo so, non so capire quelle certe cose. Ma va bene. Ma la domanda è ancora più pressante, per mai Dio, allora è veramente buono o no? Non è che Lewis, quando gli è morta la moglie, aveva capito tutto quanto, che alla fine Dio si diverte a farci soffrire. Perché c'è un sacco di dolore nel mondo, ce n'è tanto, ma anche, e non solo fra chi se lo cerca, anche se chi se lo trova e basta. E Dio rimane buono? Io lo ammetto che a volte, di fronte a certe situazioni, a famiglie in mezzo al dolore, a ragazzi che scappano di casa perché la mamma si è messa col papà del tuo ex, queste cose qua conosco, mi chiedo anch'io, ma come faccio a dire a sta ragazza che Dio le vuole bene? E cito un altro libro, questo qua, scritto non da, anche qua, non da un povero ignorante, ma da un teologo, insegnante, di consulenza a un seminario in America, laureato in teologia, bla bla bla. Il titolo è Gioia nel dolore, coraggio nella crisi. Il primo capitolo è Ma allora, Dio è un Dio che delude? E cito alcuni brani di questo libro, di questo primo capitolo. scritto, pubblicato in Italia da Paul Finch quando la moglie è morta, e che parla di un tizio che scrive anche lui, che la sua moglie è morta, anche quest'uomo qua cita Lewis, insomma tutta una catena di riflessioni simili. E dice, molti pregavano per la guarigione di mia moglie, io spiegavo a Dio i motivi per cui lei doveva rimanere viva, ma niente, gridavo a lui nel mio dolore, ma egli non mi liberò. Avevo l'impressione che mi abbandonasse nel momento in cui avevo più bisogno di lui. Come dovevo vivere la sensazione che Dio mi avesse abbandonato? Ho presenziato a tante riunioni di testimonianza e non ho mai sentito nessuno affermare che Dio lo aveva deluso. Non c'era neanche una persona disposta ad ammettere di aver avuto l'impressione di essere stata abbandonata da Dio. Ci si preoccupava di più di salvaguardare la buona reputazione di Dio tacendo queste sgradevoli realtà. Quindi il problema c'è tutto. C'è tutto questo problema. E ora una parentesi secondo me importante. È giusto secondo me che ci fermiamo a riflettere su queste cose e che ci prepariamo a rispondere a queste domande. Ma è chiaro che chi in mezzo al dolore, come era Lewis in quel momento, come era Davide o tanta altra gente, come chi sta soffrendo, ha il diritto secondo me di essere, non so, secondo me anche secondo la Bibbia, ha il diritto di essere in crisi, di essere in difficoltà, di avercela con Dio, va bene. Quindi insomma, capiamo anche le situazioni. E con il rispetto per chi soffre, a volte il silenzio è la più grande forma di rispetto che c'è. Quindi, chiusa questa parentesi che secondo me è importante. Ed è, ripeto, aggiungo anche che non è certamente mia intenzione rispondere al problema della sofferenza, c'è chi l'ha fatto meglio di me, e posso indicarvi libri molto validi per rifletterci. Però, voglio appunto riflettere su questa cosa qua. Trovare noi, per primi per noi, e anche eventualmente per altri, la risposta, ma Dio è buono o no? E prima di proseguire, credo che sia importante una considerazione generale, dire l'ovvio, perché prima si dice le cose ovvie e poi si dicono quelle un pochino più complesse. Viviamo in un mondo perduto, caduto. Siamo redenti, gloria a Dio, possiamo vivere nella redenzione, ma il mondo è caduto e dobbiamo dircelo. Questo è chiaro, c'è poco da dire. Dio dice che piove sui giusti e sugli ingiusti, ma grandina anche. A volte Dio nella sua immensa grazia può accordare una protezione particolare ai suoi figli, lo fa spesso, ma a volte no. Il nostro corpo è mortale, ci ammaliamo, a motivo di Adamo ed Eva. Possiamo chiaramente condurre un stile di vita sano che ci permette di evitare certe cose, ma moriremo. L'uomo è ribelle e fa del male, a tutti, noi inclusi. Non mi ricordo più in quale corso, ma un professore dell'università ragionava: investiamo un sacco di soldi, forse non troppi, comunque investiamo soldi nella ricerca contro il cancro e le nostre città sono fabbriche di tumori. Interessante. Inquinamento di ogni tipo, sostanze chimiche ovunque, magari usiamo troppi farmaci, che ne so, mangiamo troppo, dormiamo poco, cioè tutto quanto quello che volete, la vita è quella che sappiamo. Sapete che nell'Oceano Pacifico, cioè non solo lì, ma nell'Oceano Pacifico è la più grande isola di immondizia? Grossa, dicono, siccome non ci passano le navi lì, una rotta non trafficata, nessuno l'ha studiata, però chi ci ha provato dice che più o meno grossa come l'India, o da grossa come la Spagna, come gli Stati Uniti, insomma una cosa grossa, ci sono da 3 a 100 milioni di tonnellate di immondizia lì nel Pacifico, chiaramente il mare consuma questa plastica, il sole anche, i pesci mangiano questa cosa e noi mangiamo i pesci e tutto il resto che potete immaginare. Quindi il mondo è questo. Cioè non è che parliamoci chiaro. E poi ci sono anche ingiustizie, enormi ingiustizie nel mondo. Alcune nazioni, specialmente noi occidentali, sfruttano le altre. Però è la storia dell'umanità, dagli egiziani così che è andata, insomma. Il faraone viveva sulle spalle del suo popolo, l'India delle caste, la tratta dei negri, insomma, la storia dell'umanità è fatta di ingiustizie. E ora stiamo vivendo una profonda crisi economica per colpa di un sacco di gente, non siamo entrati nei dettagli. Però ci soffriamo. Dio, perché ho perso lavoro? Dove sei? Perché non posso più andare in vacanza come una volta? O quello che vogliamo dire. E alcuni numeri di questa situazione economica. Lo sapete che l'80% della ricchezza mondiale è in mano all'1% delle persone. E rimane il 20%, non è equamente distribuito, se no già andremo meglio. E le 80 persone più ricche del mondo hanno la ricchezza di 3 miliardi di persone. Cioè il mondo è un posto ingiusto. L'Italia andiamo un po' meglio, perché si dice che il 10% delle famiglie ha il 50% della ricchezza. Non è, però andiamo meglio rispetto alla licosa. Ora non voglio entrare nel dettaglio del perché, del per come, non è interessante adesso. Ma il fatto è questo, viviamo in un mondo caduto. Cioè, le cose non possono andare bene. La dottrina del peccato ci dice che viviamo in un mondo caduto, le cose vanno male, punto, fine, basta. Possiamo fare la nostra parte, dobbiamo fare la nostra parte per salvaguardare l'ambiente, per cercare che le cose anche a livello di giustizia sociale siano migliori, giusto. Possiamo onorare Dio con il nostro denaro, con il nostro corpo, con quello che vogliamo. Ma la realtà è questa. Capiamo questa cosa qua. La teologia mi insegna una cosa. Non vuoi problemi? Non vuoi sofferenze? Non vuoi litigi? Non vuoi delusioni? Non vuoi dolore? Sei nel pianeta sbagliato. Tutto qua. E la Bibbia dice questo più o meno. Leggiamo Romani 8,18. Dice Paolo, infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere, quindi è normale che si soffre. Pietro, carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi, per provarvi, qui parlava della persecuzione, ma comunque si può allargare secondo me. Non vi stupite come se fosse strano. Sempre Paolo in Romani 8 dice la creazione soffre, ma anche noi soffriamo, aspettando l'adozione del nostro corpo. Salmo 23, il Signore mi porta in verdeggianti pascoli, ma quando passassi anche nella valle dell'ombra della morte, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema quindi, secondo me, non è tanto chiedersi se Dio sia più o meno buono, ma piuttosto ragionare su cosa vuol dire che Dio è buono. Il bello della Bibbia è che non nasconde i sentimenti delle persone. Salmo 88, versetto 6, per dirne una, ma i salmi sono pieni di questi discorsi. Dio mi ha gettato nella fossa profonda. Giobbe dice, Dio mi ha gettato nel fango. Quanti scrittori biblici se la prendono con Dio e accusano Dio di trattarli male, di averli fatti soffrire? Ce ne sono parecchi, poi magari li elenchiamo. Però la Bibbia è piena, se voi leggete per esempio solo i Salmi, è piena di gente che dice, Dio, ma dove sei? Che stai facendo? E il bello è che Dio non nasconde queste cose, c'è un motivo forse se non nasconde. E torno al libro che ho appena citato, questo qua, poi chi vuole guardarlo può vederlo. E dice, lui parla della sua testimonianza e dice, ero cresciuto nella convinzione che l'amore di Dio e la benevolenza di Dio mi avrebbero preservato dalla sofferenza. Capito? Questa è la mia idea. Arrivai a considerare Dio come un onnipotente essere celeste, la cui unica occupazione consistesse nell'assicurare la felicità dei suoi figli. Per attirare le persone a Cristo, dicevo che Dio voleva solo la loro felicità. E questa frase è forte. Molta parte della nostra convinzione religiosa è traboccante di sentimentalismo e carente di contenuto teologico. Dice lui e non io. Spesso insegniamo agli altri quello che ci piace credere invece di affrontare la realtà. La verità è che Dio non esaudisce sempre ed immediatamente tutti i desideri dei cristiani. Giobbe, Mosè, Davide, Elia, Giona, Geremia, Abacuc si lamentarono delle ingiustizie di Dio nel suo ritardo nell'aiuto. Dicevano, Dio, ma ci sei? Dio non ha mai promesso di mantenermi in uno stato di costante e piacevole euforia. Non mi è concesso degradare Dio a livello di Babbo Natale pronto a soddisfare tutti i miei desideri. Dio non è il mio servitore, io sono il suo servitore. E poi quest'uomo dice un'altra frase molto profonda. Ho fatto una scoperta sorprendente. Dio a volte non ci esaudisce. Sorprendente, eh? Dio a volte non ci esaudisce. Non assicura sempre una vita piacevole ai suoi figli. Non fa sempre tutto quello che secondo noi dovrebbe fare. Rifiuta di mutare i suoi piani sovrani per venire incontro alle nostre aspettative e di porre il suo potere al servizio dei nostri capricci. La parola capricci usata da un uomo che chiedeva a Dio che sua moglie non morisse, non che chiedeva a Dio comprasse la macchina più bella. E poi commentando chi si fa queste domande su Dio è buono o non buono, dice, essi non comprendono che la bontà di Dio è una bontà ultima, non una bontà che soddisfi in ogni occasione i sensi dell'uomo finito. Questo è interessante, questo è il punto. Sapete chi è Nick Vujicic? Circo Farfalla? È un uomo, cosa fa nella vita? Va in giro, si fa vedere e parla della sua vita. È un uomo senza arti. E va in giro a parlare dell'amore di Dio. Eilitzi Velázquez, sapete chi è? Questa è meno famosa. È la donna più brutta del mondo. Una ragazza di 28 anni, che pesa, no, di 24 anni pesa 28 kg perché una malattia le impedisce di prendere peso. A 16 anni scoprì che un suo compagno di classe ha messo online, su YouTube, un video in cui veniva ripresa e veniva definita donna più brutta del mondo. Quando l'ha scoperto, l'avevano già visto in 4 milioni di persone questo video. Pensa a 16 anni questa povera ragazza cos'è. E questa ragazza qua, come Nick Vujicic, ci fa in giro a dire Dio mi ama. Ora, se queste due persone, estremamente, secondo me, hanno avuto da parte di una grazia enorme per sopportare quello che hanno vissuto, uno senza braccio, l'altra veramente bruttina, poverina, ma soffre, deve mangiare in continuazione, e dicono Dio è buono. E sapete una cosa? La Bibbia mi dice, il Salmo 139, è tremendo, perché dice tu mi hai intessuto, tu mi hai messo insieme. Tu, quando Nick è nato senza pezzi, tu l'hai avuto senza pezzi. Quando questa ragazza aveva il DNA che non funzionava, Dio l'ha fatta così, lo dice la Bibbia. E non mi piace. Ma loro dicono, Dio mi ama. E vanno in giro per dichiarare l'amore di Dio. Qui c'è qualcosa di su cui riflettere. La bontà di Dio non sta nel fatto di essere il genio della lampada al nostro servizio. Dio è santo e perfetto e la sua bontà è santa. Lui ha un piano d'amore per noi, questo è vero. Ma il suo piano, non il nostro, che passa anche forse, purtroppo, attraverso le difficoltà. Guardiamo Gesù. La sua bontà non era solo la guarigione, anzi, secondo me è una parte marginale. Lazzaro è risorto, ma poi è morto di nuovo. Tutti quelli che ha guarito poi sono morti, cioè è solo rimandato il problema. Capite? Cioè noi moriremo tutti qua, cioè le cose sono quelle. Non è che Lazzaro è risorto, finito il problema, no, poi è rimorto, gli us fa. Giuseppe dice, ma allora forse Lazzaro gli ha fatto un torto Gesù farlo morire due volte. E non è una riflessione poi tanto campatinaria. La bontà di Gesù sta nel fatto che lui andava dai poveri, dagli umili ed è gentile con loro. Quando Gesù piange per la sofferenza degli altri, quella è la bontà di Dio. Gesù è tenero con i deboli, tanto tenero con i deboli quanto è duro con i forti, i severi, con i farisei. Quello che possiamo dire è che Dio non abbandona mai i suoi figli, non li perde mai di vista. Il suo amore verso di noi è costante, anche se non ce ne rendiamo conto. Molte volte Dio non ci dà quello che vogliamo, dice sempre questo signore qua, Means. Ma ci dà la forza necessaria per superare certe difficoltà. Ma c'è di più. E mi ha colpito una frase che ho trovato in questo libretto qua. È il magazine di tipo un porte aperte, ma un'altra tipo organizzazione, si chiama Barnabas Foundation. Il 22 aprile del settembre, scusate, del 2013, a Peshawar, in Pakistan, ci fu un attacco. Alcune persone bombardarono la chiesa e morirono in 100. Più o meno noi, forse mi salvo che sono di qua. E semplicemente, e probabilmente sarebbero morti più persone se non fosse che un ragazzo seduto in fondo è andato addosso a questi attentatori, quindi probabilmente ha fatto da scudo ad altri. E sono tante testimonianze che vuole vedere qua, sono qua insomma. Un ragazzo, ancora minorenne probabilmente, dice, è andato in chiesa con la sua famiglia, è andato a casa da solo. Dice, non importa, andrò ancora in chiesa. E due nonni, che hanno seppellito tre nipotini, dopo questo attacco, io penso che i nipoti debbano seppellire i nonni, non il contrario, e dicono... Dicono, la nostra perdita atroce è niente a confronto al suo sacrificio. Alleluia all'Altissimo, suo figlio è morto per i nostri peccati. La nostra perdita, ripeto, non è niente in confronto al suo sacrificio. Ed è qui il punto su cui ragionare. Detto che nessuno vuole soffrire, ci mancherebbe anche, facciamo un attimo un ragionamento. Cosa ci ha dato Dio? Questo chiaramente a Camillo non glielo ho detto quando mi chiedeva il suo papà nel mezzo delle lacrime, capiamoci. Però, ragioniamo un attimo, detto che speriamo che Dio ci aiuti di soffrire, va bene, ed è giusto che sia così, cos'è che Dio mi ha dato? Questo non riduce l'impatto di eventuali perdite di qualsiasi tipo? Non riduce, certe ferite non si rimaggeranno mai? Va bene? Metto tutto in prospettiva però. Perché sì, Dio è buono, perché ha fatto grandi cose per me. E la croce è la cosa più grande che ha fatto. Abbiamo mai riflettuto sulla salvezza? Da cosa siamo salvati? Quanto è costato? Qual è il messaggio di Cristo? Cristo ci dice, Ci parla di una vita dopo la morte? Sì, ma non solo. Gesù dice, vi do una vita piena qua. Vi dico, Dio vi prenderà cura di voi, anche se soffrite. Dio è buono perché tramite il sangue di Cristo mi permette di essere ciò per cui sono stato creato. Dio è buono perché mi ha permesso di essere suo figlio e di essere in comunione con Lui. Non basta per dire questo che Dio è buono? Sì, forse a livello mentale sì, a volte a livello di cuore no, va bene, perché siamo fatti così. Perché probabilmente in me, in noi, Dio deve ancora finire il suo lavoro. Lo Spirito di Dio mi può suggerire che la sofferenza fa parte della sua bontà verso di me, ma il mio cuore, la mia mente dice non sono d'accordo. Ma è così, stiamo crescendo, stiamo capendo, dobbiamo capire. Però questi nostri fratelli che hanno visto una donna ha perso il bambino che aveva in grembo per colpa di questo attentato e da comunque dice voglio seguire Dio lo stesso, ci insegna una cosa, tu vorresti mai vivere senza Dio? Io no. E in questo Dio è stato tremendamente buono con noi. Dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, folle di persone seguivano Gesù. Gesù fa un discorso durissimo, durissimo, con chi lo seguiva. Li voleva cacciare. Dice, non voglio come gente chi mi segue perché ha la pancia piena. Tradotto, non voglio che mi segua chi da me vuole semplicemente effetti immediati e concreti della mia bontà. In Giovanni 6,66 leggiamo, da allora molti dei suoi discepoli, non molti dei farisei, molti dei suoi discepoli, si tirarono indietro e non andarono più con lui. Perciò Gesù disse ai 12, non volete andarvene anche voi? Dico, andatevene pure anche voi, non voglio nessuno. Cioè, non sta supplicando di seguirlo, li manda via. Questo potrebbe insegnarci alcune cose su come evangelizziamo. Simon Pietro gli rispose, Signore, da chi andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei santo di Dio. E il fatto che Gesù non aveva solo parole di vita eterna, aveva anche fatti. Cioè non è solo parlato, ha anche fatto. E qui il cuore della bontà di Dio. E questa è la sua massima espressione. E ripeto, non voglio dire che ogni ferita del nostro animo si guarisce. A volte le ferite non si guariranno mai. Ma il punto è un altro. Dio ci ha già dato tutto. Ci ha salvati da una vita senza di Lui, che già quella ce n'è, e da un'eternità di sofferenze, cioè un'eternità che è lunga, di sofferenze. Abbiamo idea di cosa vuol dire passare l'eternità senza Dio? No, non credo di no, però possiamo pensarci. Non parliamo molto spesso dell'inferno, ma facciamoci un'idea. Abbiamo idea di cosa aspetta a coloro i quali non conoscono Dio? Chi oggi muore senza Dio? Abbiamo idea di cosa gli spetta? Se lo capiamo, avremo dico, ok Dio, grazie, basta quello. E due, probabilmente avremo una tremenda urgenza di parlare di Dio agli altri. E i passi che ho detto prima in Romani e in Prima Pietro mettono sempre in relazione la sofferenza di oggi con quello che ci aspetta poi, con l'eternità. E l'Apocalisse? L'Apocalisse, come ci ha anche accennato tempo fa Susi, è un libro scritto, tra le altre cose, per consolare chi era perseguitato. In parole povere, Gesù dice, tramite Giovanni, dice, lo so, state soffrendo, è un macello, lo so, lo vedo, ma sappiate come va a finire. Io sono il più forte. Quindi io nell'Apocalisse, chiaramente questo è un pessimo riassunto, dice, il nemico ci proverà, sembrerà che lui sia più forte, ma non vi preoccupate, vinco io. Dice Dio, voi che state soffrendo per me siete la parte del più forte. E questo mette tutto quanto in prospettiva. E non è che Giovanni, dopo che ha avuto questa rivelazione, tac, il giorno dopo era fuori dall'esilio. No. Non è che la persecuzione è finita, no. Ma Dio, per consolare chi era in persecuzione, dice, queste cose qua le so, le vedo. Non vi preoccupate. Tanto alla fine vinco io. Tanto alla fine vinciamo noi. Quindi Dio è buono? Sì. La sua bontà è immediata? Che capisco sempre? No. E allora perché seguirlo? Perché seguirlo se la sua bontà non è immediata? Perché solo Dio ha agito per amor mio mandando suo figlio sulla terra, dandomi la possibilità di chiamarlo padre. Ricordiamoci che noi siamo stati amati quando odiavamo Dio, quando eravamo suoi nemici. E tuttora ci ama, malgrado tutto quello che sappiamo. Seguiamolo perché lui sarà il vincitore, sempre e comunque, anche se ora potrebbe non sembrare così. Allora perché soffro? Perché nel suo amore mi dà e mi toglie, in base al suo progetto perfetto, anche quando non capisco, anche quando lo eviterei, e ripeto, io vedo cose che veramente dico, ma signore, ma cosa stai facendo con certa gente? Anche quando la mia risposta è, la sua risposta è no, e la mia non lo capisco, non ci credo, non va bene, lui comunque ci ama lo stesso. E questo in che modo può cambiare la nostra testimonianza? Perché alla fine conta anche quello. La prima parola dello Spirito Santo è commissione di peccato, non commissione di quanto Dio può essere buono con noi. E quando io mi sono convinto di peccato e di cos'era il mio destino separato da Dio, allora ho visto quanto Dio era buono. Capite dov'è la differenza? Più è grave, più è grande la mia consapevolezza del mio peccato, più è grande l'immagine, l'ombra dell'idea che ho dell'amore di Dio. E quindi, grazie all'amore di Dio, Dio non è più il mio giudice che mi deve condannare, mio padre d'amore. Noi uomini siamo portati a pensare all'ora e all'adesso e al subito, anche le donne, noi umani diciamo. E nella migliore delle ipotesi pensiamo al domani. E speriamo che Dio ci tolga da ogni problema prima ancora che arrivino. È normale, non è? Questa è la nostra natura, ma anche questa natura è rovinata dal peccato. Quindi, per cui chiediamo a Dio di essere rinnovati nella nostra mente, anche qui, anche nelle cose che ci aspettiamo da Lui. Se per grazia di Dio capisco queste cose e le vivo, allora quando parlo con gli altri non punterò solo e tanto sul fatto che Dio si prende cura di me, che è vero, ma sul fatto che ero lontano da Lui e Lui mi ha cercato e mi ha trovato. E la certezza che Dio c'è nei momenti difficili. Dio è buono, sì, e questa è una verità eterna. E infatti quando dice la Bibbia, dice la bontà di Dio dura in eterno. C'è sempre questa lunghezza, la sua bontà dura in eterno, la vedremo appena dopo. La più grande espressione della bontà di Dio è la croce di Cristo. E la sua bontà è continua, e possiamo forse riassumerla in un paio di versetti. Filippesi 1,16. Io ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Lui è buono, perché ha cominciato in noi un'opera buona, che porta a compimento, costi quello che costi. E Salmo 1 ci promette questa cosa qua, come ho già detto l'altra volta. Beato chi segue Dio, qualunque cosa costi, perché sarà come un albero piantato vicino all'acqua, un albero sano e forte. Questo è il progetto buono di Dio. E vuole portarlo avanti. E a volte vorrà anche dire, forse, sperando, purtroppo vorrà anche dire, forse perché viviamo in un mondo caduto, passare in mezzo alla sofferenza. Ma come i nostri fratelli in Pakistan hanno detto, quello che Dio ha fatto per noi è più grande di qualsiasi altra cosa. E quindi, ripeto, non è facile rispondere a questa domanda, Dio buono sì, ma... Però mettiamo le cose in prospettiva, cosa ha fatto Dio veramente per noi? La sua bontà si è concretizzata sulla croce. Tutto il resto è un corollario importante, fondamentale, di cui abbiamo bisogno, vero. Ma è la croce la cosa più importante, dove la sua bontà si è espressa in maniera eterna. Preghiamo. Signore, ti ringrazio perché tu ci hai amato in maniera eterna, ci hai amati quando noi eravamo tuoi nemici e continui a amarci anche quando ti deludiamo. Ti ringrazio per questi esempi di nostri fratelli che hai fatto passare attraverso la sofferenza, ma ci hanno aperto un mondo davanti, un mondo, il tuo cuore, ci hanno fatto capire quello che tu vuoi per noi. Grazie Signore perché tu hai un piano perfetto che a volte può anche includere cose complicate e difficili. Ti prego di aiutarci a comunicare agli altri il tuo vero amore, cosa vuol dire veramente? Che ci hai amati e ci hai dato la possibilità di essere tuoi figli. Amen.
essere discepoli in cammino anche in questo.